Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
La Chiesa ricorda San Giovanni Bosco e prega per tutti coloro che si occupano della formazione umana e spirituale dei più giovani.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 12, dal versetto 7 al termine. Ho abbandonato la mia casa, ho ripudiato la mia eredità, ho consegnato ciò che ho di più caro nelle mani dei suoi nemici. La mia eredità è divenuta per me come un leone nella foresta. Ha levato la voce contro di me, perciò la detesto. La mia eredità è forse per me come un uccello variopinto, assalito da ogni parte da uccelli rapaci. Venite, radunatevi, voi tutte bestie selvatiche, venite a divorare. Molti pastori hanno devastato la mia vigna, hanno calpestato il mio campo, hanno fatto del mio campo prediletto un deserto desolato, lo hanno ridotto ad una landa deserta in uno stato deplorevole, sta desolato dinanzi a me, è devastata tutta la terra e nessuno se ne dà pensiero. Su tutte le alture del deserto giungono devastatori, perché il Signore ha una spada che divora da un estremo all'altro della terra. Non c'è scampo per nessuno. Hanno seminato grano e mietuto spine, si sono affaticati senza alcun profitto. Restano confusi per il loro raccolto a causa dell'ira ardente del Signore. Così dice il Signore, ecco, io sradico dalla loro terra tutti i miei vicini malvagi che hanno messo le mani sull'eredità che ho dato al mio popolo Israele, e così sradicherò anche la casa di Giuda di mezzo a loro. E dopo averli sradicati, riprenderò ad avere compassione di loro e farò tornare ognuno al proprio possesso e alla propria terra, se impareranno con cura le usanze del mio popolo, fino a giurare nel mio nome dicendo per la vita del Signore, come hanno insegnato il mio popolo a giurare per Baal, allora potranno stabilirsi in mezzo al mio popolo. Se invece non ascoltano, estirperò definitivamente quella nazione e la annienterò. Oracolo del Signore. Parola di Dio.
Il brano di oggi ha due parti, chiaramente. Versetti dal 7 al 13 è un lamento funebre, ha la forma anche letteraria del lamento, e poi c'è una dichiarazione profetica, ecco, invece sui popoli vicini, dal 14 al 17. Vediamo insieme questo brano, ancora esprime l'insistenza nel libro di Geremia della partecipazione di Dio, che è, secondo il profeta, colui che giudica e che punisce, la sua partecipazione al lutto e al pianto.
Sì, questo attacco dal versetto 7 fino all'11 è un lamento funebre, ma è un lamento di Dio, colpisce moltissimo per aver abbandonato la sua... E chiama con termini proprio di possesso la mia eredità, la sua casa, la sua vigna, il suo campo. cosa purtroppo inevitabile, ecco, mi sembra che Dio sia alle strette, ecco, e causa, appunto a causa dell'infedeltà del popolo. E nella metafora del leone mi ha colpito perché c'è una trasformazione in questo senso, e che qui è il popolo che ruggisce e si muove contro Dio. Mi sembra molto forte questo, ecco, ma dopo aver tentato Dio in tanti modi quasi di aggredirlo come un leone con una violenza, ecco, ne resta poi soggiogato e resta sotto il suo giudizio. Sembrava la prima cosa. E la seconda, che colpisce ancora di più, cioè questi versetti dal 14 al 17, appunto, alle nazioni che hanno danneggiato il popolo, Dio annuncia in modo condizionale comunque il castigo e la salvezza. E questa salvezza mi sembra, insomma, poi lo vediamo nello sviluppo, ma io accenno che si realizzerà tramite Israele, una cosa grossissima, insomma, che viene annunciata. E la presenza dei due motivi descrive la sorte delle nazioni: il castigo con il termine sradicare, che l'abbiamo vista all'inizio, Geremia appunto è stato chiamato proprio per questo, a sradicare, a distruggere, e poi con la salvezza, con l'incorporazione, se ho capito bene, in Israele, con l'adesione a tutti gli ordinamenti di Israele e la professione di fede in nome di Dio. Mi sembra che a queste condizioni le nazioni pagane potranno stabilirsi ed essere edificate e amalgamate con il popolo a formare una sola cosa. Annuncio incredibile, insomma.
Un po' di note sparse. Intanto, al termine del versetto 8, una vecchia traduzione delle Paoline, della nuovissima versione delle Paoline, dava "perciò la odio". Mi è sembrato proprio molto forte questo sentire di Dio. Altra nota, questa è una domanda in realtà, al versetto 10 mi sono chiesta chi siano sti pastori. È probabile che, insomma, si tratti degli altri popoli, perché si sta parlando di chi viene a divorare il popolo, l'eredità del Signore, però mi sono detta che forse sono anche quei capi di cui tante volte nei capitoli precedenti si è detto che hanno maltrattato il popolo. Quindi potrebbe starci che questi pastori che hanno divorato la vigna siano i capi, però non sono sicura. Ultima cosa è questo uccello variopinto del versetto 9, un'immagine molto particolare, insomma. Ho trovato questo parallelo in Ezechiele che mi sembra carino, che ci stia, insomma. Carino c'è poco, ma possa illuminare, che Ezechiele 16:16, dove dice, denunciando il peccato del popolo che come una donna malvagia si è comportato, dice: tu prendesti i tuoi abiti per adornare a vari colori le variopinti, appunto, per adornare a vari colori le alture su cui tu ti prostituisti.
Anche a me questa immagine ha colpito, cioè un uccello raro, l'eredità del Signore è come un uccello raro, ma gli uccelli rapaci lo assalgono. E poi c'è questo, questa frase che è ripresa dall'Apocalisse: venite, radunatevi voi tutte bestie selvatiche, venite a divorare. Apocalisse 19, c'è l'immagine del cavaliere che si chiama Fedele Verace. Poi dice: vidi poi un angelo ritto sul sole che gridava a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunatevi al gran banchetto di Dio, mangiate le carni dei re, le carni dei capitani, le carni degli eroi, le carni dei cavalli e dei cavalieri e le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, piccoli e grandi. Poi c'è la bestia che muove guerra al Signore, però viene catturata e alla fine si dice: e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni, cioè di tutti quelli che seguivano la bestia. Qui è, insomma, è un'immagine di giudizio, però qui è contro il popolo infedele che è diventato per il Signore come un leone che gli ruggisce contro. E anche questo fa impressione, è diventata l'immagine del nemico. E poi c'è questo uccello variopinto e raro, sembra che il Signore chiami in giudizio tutti i popoli perché lo attacchino. Però, leggendo anche quello che ha commentato Giovanna Battista, i versetti seguenti, si vede come il Signore, cioè noi leggiamo la storia del popolo di Israele, ma per ogni popolo c'è una storia. Noi abbiamo la rivelazione sul popolo di Israele, ma qua e là ci sono degli accenni alla storia di ogni popolo. E qui si dice che i popoli che sono stati usati per il giudizio su Israele, anche loro hanno un destino e anche una vocazione a essere chiamati. È una possibilità, un'opportunità di essere chiamati a servire Dio e a giurare per Lui. E quindi noi dalla rivelazione abbiamo solo la parte limitata al popolo dell'elezione, ma qua là si intravede che il Signore ha un disegno per ogni popolo, anche per quelli che sono usati per il giudizio sul suo popolo, anche per loro c'è un'ora di conversione, un tempo opportuno per imparare a giurare per il Signore, a servirlo ed essere integrati.
Il versetto 13 dice: hanno seminato grano e mietuto spine, si sono affaticati senza alcun profitto. Ecco, passare una vita senza seguire gli insegnamenti del Signore alla fine non produce niente di buono, dà solo confusione e smarrimento proprio. Uno pensa di lavorare per accumulare, poi alla fine dice: ma perché ha fatto tutte queste cose qui? E quindi raccoglie spine e provoca l'ira. A questo punto dice la fine del versetto: restano confusi per il loro raccolto a causa, e poi a questo punto entrano ancora più in confusione, perché questa loro maniera di fare dopo poi provoca anche l'ira del Signore.
Qui dove è scritto fino a giurare nel mio nome dicendo per la vita del Signore, nel Vangelo invece Gesù dice: tu invece non giurare affatto, né per il cielo né per la terra. Ecco, niente, mi veniva da mettere un po' a confronto questi due versetti.
Le domande che sorgono sono tantissime e sembra sicuro che dal versetto 7 almeno fino al versetto 11-12 parli il Signore. Al versetto 8 dice: la mia eredità mi è stata come un leone del bosco. Ha dato fuori la sua voce contro di me, perciò l'ho odiata. Mi è stata data. Perché mi è stata data? Non l'ha scelta lui, la sua eredità?
È un problema.
E l'altra cosa è: ha dato fuori la sua voce contro a me, perciò l'ho odiata. E è incluso in questo alzare la voce anche la protesta di Geremia, che abbiamo letto nei primi versetti? Non era un alzare la voce quella di Geremia? Tu sei troppo giusto perché io possa contendere con te, ma vorrei solo rivolgerti una parola sulla giustizia, eccetera. Anche questo viene considerato un alzare la voce da parte del leone. E l'altra cosa è, al versetto 11, è stata ridotta in desolazione e tutta desolata ha fatto cordoglio davanti a me, tutta la terra è desolata perché non vi è alcuno che ponga mente a queste cose, che se la prenda a cuore in un certo senso. E chi potrebbe prendersela a cuore? L'uomo? Solo Dio può prendersi a cuore queste cose.
Sì, io mi aggancio qui per un'osservazione appunto generale. C'è una forte tensione nel testo, con altri testi di Geremia, ma anche dentro questo testo. Perché? Perché questa è una lamentazione funebre, espressa al passato come se fosse già successo, ma probabilmente per indicare che fa lutto prima che la cosa avvenga, dal momento che l'ha minacciata come sicura, la catastrofe, no? La distruzione, l'esilio, eccetera. E Dio fa lutto. E dentro questo lutto stesso c'è una tensione, perché è uno dei testi più affettuosi che noi troviamo nel libro di Geremia. Ci sono espressioni che sono fortemente, ecco, esprimono fortemente l'affetto e l'amore di Dio per Israele, per il suo popolo. Poi c'è un'insistenza: la mia casa, la mia eredità. Addirittura dice, qui siamo al versetto 7, letteralmente, l'amicizia dell'anima mia, la chiama. Yedid, yedidut, che troviamo anche in Isaia, nel primo Isaia, nel canto della vigna, per il mio amato, yedidì, che torna anche qui. Ecco, c'è anche qui l'idea della vigna, la mia vigna. Quindi, mentre sta facendo lutto, esprime il suo dispiacere, ecco, per il suo amore, ma non è lui che sta giudicando. Notiamo come non risponde, continua a non rispondere all'obiezione di e questo è estremamente significativo, all'obiezione che abbiamo visto precedentemente. E invece di rispondere al problema di come cioè Dio governi il mondo, se è giusto, che non c'è una risposta. C'è una risposta, ma di ordine diverso, probabilmente è intesa come una risposta, ma è una risposta molto diversa. C'è un lutto da parte di Dio. Mi sembra questo estremamente significativo, e anche questa, siccome penso e considererei che la grande operazione di Geremia, ma non solo sua, dei profeti in generale, è quella di attribuire a Dio la catastrofe e le come punizione, cioè di interpretare il disastro, che ha chiaramente motivi storici e umani, come una punizione di Dio. Proprio perché il profeta fa questo, ed è deve essere molto importante questo, sotto molti aspetti. Anzitutto per dire che non sono gli altri dei che sono più forti, non si deve, come si deve spiegare questo? Si deve spiegare come una punizione di Dio, è lui stesso che ti ha punito in questo modo. Però anche questa verità è limitata e può essere contraddittoria, uno non deve dedurre da questo altre conseguenze. Non so se riesco a esprimere, ecco, questa. Ogni affermazione, questa è una delle più potenti, mi sembra, nella scrittura, nei profeti, cioè quello di attribuire tutto a Dio. Se c'è è una punizione di Dio. Anche Gesù è in questa linea, è stato citato l'altro giorno, forse ieri o ieri l'altro, ecco, quando gli portano la notizia di un disastro naturale, è crollata una torre, sono morti 18, mi pare, rimasti dentro la torre. È una notizia. Noi oggi diremmo, cioè, dispiace molto, è un fatto naturale. Gesù come risponde? Credete che fossero più peccatori di tutti gli altri abitanti? Se non vi convertite? Quindi anche lui attribuisce, non direttamente se vogliamo, attribuisce questo e ricava un insegnamento. Però questa verità, che certamente deve essere molto importante, non è assoluta. Non c'è nessuna verità che possa essere, non c'è nessuna espressione che tenga dentro tutta la verità. No, perché uno potrebbe dedurre cose che non sono accettabili su Dio. E che, come la domanda che faceva Stefano alla fine, è estremamente significativa. Mi sembra che apra questa natura profonda, ecco, anche della scrittura, che non è completa. Non c'è nessuna pagina completa, nessuna, eppure è così importante, una pagina come questa dice, ma perché Dio si lamenta, non può fare lui? Non può lui rimediare? Adesso si lamenta, cioè lui, è lui che punisce e poi si lamenta prima ancora di punire. E perché il libro di Geremia deve dire queste cose? Cioè deve presentare Dio con queste facce, con questi volti? È perché un volto solo, per quanto sia importante, deve rimanere, non basta. E uno deve pensare che Dio anche fa lutto. E qui si esprime il lutto di Dio in un modo, mi sembra, molto accentuato, molto forte. È come se Dio fosse impotente e fosse comunque limitato nel suo potere e nella sua giustizia, ecco, nella sua capacità, e non gli rimane che anche lui piangere su ciò che è suo, perché qui si sottolinea che tutto è suo. E io sentirei anche l'ultimo pezzetto che i redattori hanno messo, cioè sui popoli vicini. È vero che si può ricavare da questo, c'è una salvezza universale, anche per loro c'è un ritorno, ma fa parte anche questo, io penso personalmente, fa parte dello stesso argomento, cioè dell'amore di Dio per il suo popolo, perché anche i popoli vicini, che saranno appunto puniti perché hanno insegnato cose cattive a Israele, saranno riscattati, però a una condizione, che imparino da Israele le vie di Dio, dall'Israele futuro, dall'Israele che sarà diverso da quello che è adesso. In un certo senso, insomma, Dio dà la colpa a quei popoli lì del disastro, del fallimento, direi, perché questo mi sembra il tono, il fallimento di ciò che lui ha curato, della sua eredità, della sua vigna. Questa sua cura ha fallito. Perché? perché il suo popolo ha imparato dagli altri, secondo questa versione, cose cattive. Quindi Dio poi recupererà il suo popolo, recupererà anche gli altri, però ha una condizione, che mi sembra che anche questo argomento rientra dentro al lutto di Dio, ecco, e al suo pianto per il suo stesso fallimento, per così dire, ecco, la sua eredità che va in perdizione, anche se non è mai l'ultima parola. Ecco, il profeta, mi sembra, ci invita sempre a cercare il volto di Dio, a continuare a cercare il volto di Dio. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore, ascoltaci, o Signore.
Preghiamo il Signore perché abbia pietà di tutti i popoli, mostri a tutti le sue vie, tutti possano camminare nei suoi sentieri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i capi delle nazioni, perché abbiano davanti agli occhi il timore di Dio e nell'animo il rispetto per ogni vita umana, consci della loro grande responsabilità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la Santa Chiesa del Signore, per il Papa, perché il Signore continui a sostenerlo in tutte le sue fatiche. Preghiamo per tutti i vescovi del mondo, di Oriente, di Occidente, di tutte le confessioni cristiane, perché possano dare esempi di unità, di ricerca di concordia, e l'unità della Chiesa sia come da ricercare come pegno per la pace nel mondo. Preghiamo.
Ascoltaci,
preghiamo quest'oggi per intercessione di San Giovanni Bosco per tutta la gioventù, in tutti, diciamo, in tutti i popoli del mondo, visto che i figli di San Giovanni Bosco si sono tanto diffusi e hanno saputo insegnare ed educare uomini di tutte le, anche di tutte le fedi. Preghiamo perché il Signore li benedica. Preghiamo.
Sì, per intercessione San Giovanni Bosco, preghiamo per questo sacerdote salesiano che Don Giuseppe, che ci era comandato dai nostri amici di Palermo, Filippo e Giovanna, perché possa riprendere il suo servizio, il suo ministero, possa riprendere la sua salute. Preghiamo.
Un ricordo per la mia mamma Enrichetta, che il Signore ha chiamato a sé tanti anni fa, in questo giorno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi è anche la festa di San Geminiano. Preghiamo per tutta la Chiesa di Modena, per tutte le nostre famiglie che vivono in essa e per il suo pastore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi è anche la professione di Aggeo. Preghiamo per tutta la sua vita, la sua presenza tra di noi, perché il Signore lo conforti e lo rafforzi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Sempre per la pace di nuovo, perché gli eventi nel mondo camminino, vadano verso un futuro di pace, di convivenza. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.